Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Allora, oggi è la seconda parte in realtà di una puntata speciale dedicata a Neuralink e al tema dell'intelligenza artificiale. Per cui, se non l'avete ancora vista, vi consiglio come prima cosa di andarvi a vedere la prima parte, che ovviamente trovate nei link in descrizione nella pagina rassegna stampa di italiachecambia.org, perché sennò difficilmente ci capirete qualcosa. Nell'ultimo pezzetto della scorsa parte, appunto, stavamo parlando dello scenario in cui si inserisce Neuralink, che, riassumendo proprio in due parole, è l'ultimo progetto di Elon Musk per creare un'interfaccia fra esseri umani e intelligenza artificiale. Questo scenario, è lo scenario in cui rischiamo come specie di essere sopraffatti dall'intelligenza artificiale. E lo scenario in cui dobbiamo ingegnarci e preoccuparci per riuscire a restare al passo di questo sviluppo. Ci eravamo lasciati con una serie di domande che ricapitolo qua. Ovvero, la prima era: ma questa cosa sta veramente succedendo? Cioè, stiamo davvero andando in quella direzione? La seconda era: come mai sta succedendo? Cioè, chi ha deciso che questa cosa deve succedere per forza? E la terza era: come mettiamo insieme questo scenario con gli scenari di collasso ecologico e tecnologico? In realtà direi che per la puntata di oggi possiamo limitarci a rispondere a queste tre domande, che in realtà ci vorrebbero almeno 15 puntate, ma insomma proviamo ad andare un po' al sodo. Partiamo dalla prima, quindi sta davvero succedendo questa cosa? La risposta è sì. Elon Musk è un visionario, è anche un po' folle. Tant'è che ha chiamato il suo ultimo figlio Xie 12, scritto XAEA-12, ma è anche un tizio che ha mandato gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale qualche giorno fa con una navicella privata costruita dalla sua azienda SpaceX. È un tizio che praticamente da solo ha fatto la rivoluzione dell'auto elettrica, quindi non è che sia un fesso, ecco, mettiamola così. Ed è vero, complessivamente il mondo sta andando in quella direzione lì. Già oggi l'intelligenza artificiale basata sull'autoapprendimento, quindi sul deep learning, supera gli esseri umani nella risoluzione di quasi tutti i problemi, in praticamente tutti i giochi di intelligenza, dagli scacchi al gioco cinese Go, ai videogames. Ci sono gli algoritmi di Facebook e di Google che ci conoscono praticamente meglio di noi stessi e sono in grado di prendere decisioni per noi meglio di noi stessi. È come se avessimo da un lato una macchina piena di malfunzionamenti, frutto di un'evoluzione casuale, decisamente limitata, incasinata, preda di emozioni e facilissima da ingannare, che è il nostro cervello. E dall'altro lato, invece, una macchina progettata per migliorarsi continuamente, apprendere dai suoi errori, fare ragionamenti sempre più affinati e fare affidamento solo su calcoli esatti. Anche voi, a chi affidereste, ad esempio, un'operazione chirurgica o un investimento finanziario o a chi vi affidereste per organizzare il traffico stradale o per farvi consigliare un acquisto? Probabilmente ci affideremmo tutti all'intelligenza artificiale. E tra l'altro l'introduzione del 5G potrebbe dare un'ulteriore spinta in questo senso, rendendo ancora molto più veloce la trasmissione dei dati e potenzialmente inondando il mondo di dispositivi di nuova generazione, dispositivi intelligenti, sempre interconnessi, sempre connessi fra di loro, tra l'altro con costi ambientali enormi, ma questo è un altro discorso e magari ne parliamo un'altra volta. Per cui sì, anche se ci sembra e ci può sembrare un futuro possibile, un futuro lontano, in realtà questa cosa sta già succedendo oggi, almeno in alcune parti del mondo. Se passiamo invece alla seconda domanda, ovvero come mai stiamo andando in questa direzione, cioè c'è qualcuno dietro a questa, appunto alla direzione che ha preso lo sviluppo della società umana? La risposta a questa domanda non è univoca, ci sono tante possibili risposte, ma ce n'è una fra quelle che ho trovato che mi è sembrata di gran lunga la più interessante. E sì, ovviamente c'entra Harari. Spesso quando abbiamo a che fare con questioni, con questo genere di scenario, tendiamo a immaginarci che ci sia qualche strana cospirazione dietro, perché magari i governi, le multinazionali, i militari, il club Bilderberg, i rettiliani, fino ad arrivare a Bill Gates, che ormai è di gran lunga al primo posto per distacco fra i cattivi del mondo, stiano cercando di costringerci ad andare in quella direzione per controllarci, per arricchirsi o per chissà quali loschi fini. E è vero da un lato che sicuramente queste innovazioni tecnologiche si prestano ad essere sfruttate da qualche multinazionale in cerca di profitto, qualche multimiliardario in cerca di aumentare ancora di più i suoi guadagni, e qualche governo autoritario in cerca di aumentare il controllo sui propri cittadini. Ad esempio, basti pensare alla Cina e al sistema di social credit, che è un sistema di sorveglianza di massa vero e proprio, basato sui big data, di cui non si parla molto, ma che esiste già, di cui siamo alla fine della fase sperimentale, che potrebbe essere applicato già su larga scala a partire dal prossimo anno. Ve lo racconto in 2 minuti, anzi anche meno, perché appunto mi ci sono imbattuto quasi un po' per caso, ma è una cosa molto interessante, anche molto inquietante, se vogliamo. È un sistema che in pratica assegna o toglie crediti ai cittadini e anche alle imprese, in base ai loro comportamenti. Le persone sono costantemente osservate da telecamere provviste di software di riconoscimento facciale, che ormai sono già diffuse in quasi tutte le città della Cina, sono inserite nei lampioni della luce, insomma, da tantissime parti. E c'è un set di azioni a cui vengono assegnati dei punteggi, dei crediti, che possono essere crediti positivi o crediti negativi, ad esempio riprodurre musica ad alto volume, violare le regole del traffico, passare, attraversare sulle strisce con il rosso o a passare in macchina col semaforo rosso, effettuare prenotazioni in ristoranti o hotel ma non presentarsi, non fare la raccolta differenziata correttamente, utilizzare le tessere del trasporto pubblico di altre persone, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste azioni fanno perdere crediti, quindi ci fanno togliere alcuni dei nostri crediti di cui disponiamo. Dall'altra parte ci sono azioni come donare il sangue, fare beneficenza, fare volontariato, servizio civile, e tutta una serie di cose che invece ci fanno acquisire crediti. E alle persone con pochi crediti, ad esempio, vengono impedite alcune cose, quindi ha una ricaduta forte sulla vita, ad esempio non possono prendere voli interni, non possono fare tutta una serie di azioni all'interno del proprio paese. Se vi viene in mente Black Mirror, la fortunata serie TV, sì, è esattamente quella roba là, cioè siamo già a quel livello lì. Tuttavia, sarebbe molto semplicistico e anche profondamente scorretto pensare che ci siano i governi o le aziende o appunto qualche multimiliardario dietro a tutta questa roba qua, cioè che sia stata progettata fin dall'inizio. E la ragione semplice per cui non sarebbe corretto è che non è possibile, nel senso che, anche qui ne riparleremo un'altra volta, ma in sistemi complessi come le società umane, come gli ecosistemi fisici all'interno di cui si muovono queste società umane, è impossibile per chiunque, anche per il più potente dei calcolatori, fare previsioni esatte sull'effetto di alcune azioni sul sistema stesso. Quindi non è possibile prevedere quello che succede a medio e lungo termine, ma neanche a breve termine in realtà. E questa cosa è una cosa importante da tenere a mente perché praticamente rende inefficaci il 99% di tutte le teorie del complotto. Quello che sta succedendo, cioè in realtà, diciamo, la risposta più plausibile è un'altra, ed è che ci siamo fondamentalmente noi dietro a tutta questa roba qua. Quindi il genere umano, i sapiens, con la nostra incredibile capacità di raccontare storie e credere fermamente alle narrazioni condivise che inventiamo noi stessi. Quello che sta succedendo è semplicemente il frutto di un'idea di futuro che abbiamo costruito innanzitutto a partire da storie, da libri, da film di fantascienza, da concetti astratti come progresso e dalle nostre paure, dalle nostre proiezioni mentali. Nei suoi libri Harari appunto spiega molto bene come la nostra specie si distingua da tutte le altre, soprattutto per questa caratteristica, per questa caratteristica di inventare storie collettive a cui finisce per credere ciecamente. Gli stati-nazione, le monete, le religioni, le multinazionali, gli ideali liberali, l'umanesimo, sono tutte storie collettive che ci siamo inventati, che non hanno nessun corrispettivo nel mondo fisico, non esistono veramente, ma esistono dal momento in cui tutti noi iniziamo a crederci. E questa non sembra essere diversa in realtà, è la nuova storia che ci stiamo raccontando E fra l'altro, attenzione, il fatto che ce la stiamo raccontando non significa che ci piaccia. Cioè, c'è chi ne è entusiasta, chi ne è affascinato, chi la teme, chi la subisce, ma il punto è che tutti assieme, dalle start-up della Silicon Valley al governo cinese, ai comitati contro il 5G, stiamo contribuendo a raccontarci questa nuova potentissima storia, una storia di futuro. Sulla carta niente ci impedisce veramente di cambiare direzione, nel senso non c'è nessuna legge che ci costringe ad andare in quella direzione là. Ma come ci ricorda anche spesso Daniel in Matrix dentro di noi, le gabbie più potenti sono quelle che costruiamo all'interno delle nostre calotte craniche. Allora, l'ultima domanda che ponevo all'inizio è relativa a come mettiamo assieme questi scenari di futuro con quelli che prevedono invece il collasso ecologico e climatico. E la risposta è non lo so. Nel senso che in generale il futuro del genere umano adesso sembra emergere, adesso più che mai in precedenza, dalla tensione fra le nostre storie collettive che ci raccontiamo e i limiti fisici degli ecosistemi in cui ci muoviamo. Tendenzialmente, quando una storia immaginaria si scontra con dei limiti fisici, delle cose che esistono davvero, i limiti tendono a vincere perché la storia non esiste mentre gli ecosistemi sì. È anche vero che in questa equazione qua c'è una nuova incognita che non c'è mai stata nella storia del genere umano, che è appunto l'intelligenza artificiale, quindi che complica ancora di più l'evolversi della situazione, perché non veramente, se già prima era impossibile prevedere il futuro, adesso diventa ancora più difficile. Quindi, cosa verrà fuori da tutto questo guazzo, da questo minestrone di roba in cui ci sono dentro gli ecosistemi, l'intelligenza artificiale, il genere umano con tutte le sue capacità mentali strane, nessuno può saperlo veramente. Però alcune cose sul futuro le possiamo dire. Anche perché possiamo cercare di cambiare comunque la direzione di questo genere di sviluppo e possiamo fare qualcosa appunto per cambiare questa direzione. La prima è capire, appunto, come abbiamo già detto, che tutte queste cose stanno nella nostra testa. Non è scritto da nessuna parte che le cose debbano andare così, non c'è nessuna legge né politica né fisica, tantomeno, che ci costringe ad andare in quella direzione, né nessun onnisciente padrone del mondo che ci vuole rendere schiavi e quindi ci costringe a fare queste cose qua. Anche se a volte è più rassicurante e deresponsabilizzante pensare che sia così e che quindi non dipenda da noi. Ma presa coscienza di questo fatto, che già sarebbe tantissimo, le cose che si possono fare sono essenzialmente due. La prima è quella che ci consiglia lo stesso Harari nei vari suoi libri, che è conoscere più profondamente noi stessi. Si può fare attraverso la meditazione, attraverso la psicoterapia, in tantissimi modi, quelli che sono più adatti a noi vanno bene, ma è un buon modo per costruire gli anticorpi e capire veramente diciamo, conoscerci più a fondo è anche un buon modo per cadere meno vittima delle influenze esterne. La seconda, forse ancora più potente, è iniziare a raccontarci storie collettive diverse, vista la potenza delle storie collettive, in cui che magari sia tengano conto dei limiti degli ecosistemi, dei limiti planetari, e in cui alla fine magari non finiamo per diventare delle batterie per computer come in Matrix, né delle vittime degli androidi come in Blade Runner, ma magari in cui siamo noi a utilizzare l'intelligenza artificiale, la tecnologia per vivere tutti più in maniera più felice, armoniosa, rispettosa degli ecosistemi e quindi sostenibile, più equa, eccetera, eccetera. Queste già potrebbero essere due cose interessanti da iniziare a fare. Detto questo, io sono quasi a 15 minuti, quindi ho sforato tantissimo, per cui vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non Me La Segno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!